Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
E kick off, rieccoci appunto, calcio d'inizio di nuovo su Maracanà, ore 14.04. Lucio Marinucci qui in studio, mi ha raggiunto Stefano Impallomeni.
Ciao,
Stefano.
Lucio, buon pomeriggio a tutti.
Tutto
buon
bene?
Maracanà a tutti, sì.
Tanto comunicazione di servizio alla regia, Massimo Bonanni, lo sentiremo per il prossimo blocco. Direttamente aggiornamento dell'ultimo minuto, quindi lo risentiamo poi direttamente più avanti. Discutevamo già fuori onda di vari temi, ne abbiamo affrontati già nella prima ora. Intanto però in collegamento con noi andiamo ad annunciare gli ospiti del blocco. Innanzitutto Daniele Garbo. Daniele, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao Lucio, buon pomeriggio a te, ciao Stefano.
Ciao Daniele.
E abbiamo anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Ciao.
Stavamo iniziando a parlare dei temi, insomma, la nazionale chiaramente vince 1-0 con la Bosnia, quindi direi di partire dall'Italia ovviamente. Stefano, che Italia hai visto ieri?
Italia che ha cercato di fare qualcosa in più, soprattutto da tre quarti in su, credo che in questo abbia anche influito le scelte di Spalletti, Frattesi. Insomma, mi sembra adesso, al netto di analizzare tutta la partita, che come avevamo detto dopo la prima amichevole con la Turchia, lascia il tempo che trova. È vero che sei una settimana, pochi giorni dall'inizio dell'Europeo, però credo che insomma Frattesi sia la nota positiva e l'uomo da monitorare. Insomma, mi sembra uno che possa insidiare una presunta, non lo so, voglio dire, da un punto di vista di Spalletti, titolarità dei giocatori insomma che Spalletti ritiene più affidabili. Io credo che Frattesi sia un giocatore diverso, molto molto tecnico, si inserisce ai tempi, ha il gol nel sangue,
soprattutto giocatore... in nazionale.
Esatto. È un giocatore, ma lo ha dimostrato anche nel Sassuolo con l'Inter, insomma è un giocatore che se tu lo metti in condizioni di battere rete, fa gol, fa male, fa assist, è un rompiscatole là davanti, c'ha un buon piede e c'ha un dinamismo, ma poi lo vedo abbastanza anche quando gioca con una personalità notevole, insomma mi
confidente,
sembra uno esatto, ma ha tanta fiducia in se stesso, non è un presuntuoso, però insomma non mi sembra uno modesto, e a noi serve gente così. Mi sembra una nazionale troppo scolastica, un po' timida, e c'è da fare un lavoro grosso, un bocca al lupo a Spalletti, che è l'unica insomma nostra certa garanzia, perché è bravo. Però vi ho sentito prima con Luca Calamai, condivido in pieno, se dovesse arrivare in semifinale sarebbe già un successo questa squadra.
Andrebbe sicuramente oltre le aspettative in semifinale, quello che diceva anche prima Luca Calamai, lo riporto anche per Daniele e Nick. Insomma, diceva, sì, importante avere un grande allenatore come Luciano Spalletti, però se il primo punto di forza della nazionale si dice essere esclusivamente l'allenatore o soprattutto l'allenatore, vuol dire che bisogna anche discutere del gruppo. Però Nick, vengo anche da te, noi ci eravamo sentiti poi ieri, abbiamo seguito la finale dei playoff di Serie C di ritorno, Carrarese-Vicenza, però sulla nazionale invece... ti chiedo, che Italia hai visto, che cosa hai visto di buono, che cosa invece magari non ti ha convinto appieno?
Ovviamente lo dico a beneficio degli ascoltatori, essendo a Carrara io l'Italia non l'ho vista, l'ho sentita alla radio perché chiaramente ero in viaggio, quindi non posso dare una valutazione su roba che non ho visto con i miei occhi, ho sentito un po' il racconto e quello che naturalmente ho letto i giornali, ovviamente, quindi parto da questa premessa. Ma io mi è piaciuta l'intervista finale di Spalletti, perché secondo me lui ha visto delle buone cose ieri, quindi l'ho voluto mettere in rilievo, insomma, queste imbucate nelle quali insomma lui crede molto, no? In queste ripartenze veloci e rapide, dice, nella conquista degli spazi, nel modo diciamo di trovare le situazioni di debolezza degli avversari, anche se ha detto, no, qualche volta insomma abbiamo perso anche un po' troppo tempo nell'organizzare la manovra, ecco, dice, su questo bisognerà lavorare. Però l'ho visto nella intervista finale, l'ho visto abbastanza sereno, abbastanza tranquillo, ho visto un gruppo anche omogeneo che sa benissimo di non essere più forte dell'europeo, però un clima disteso, quindi sai, ora arriviamo alla partita contro l'Albania e vediamo se effettivamente l'Italia riesce subito a fare diciamo risultato, perché poi il cominciare bene è troppo importante, perché è vero, se ne passano tre, però poi cominciare subito con un risultato mezzo e mezzo, l'inseguimento, la polemica, l'attacco che non segna, e Scamacca e Barella se rientra ma non è ancora al 100% e la difesa poteva fare di più, si entra in questo ginepraio, vincere anche male ma vincere con l'Albania credo sia l'unica cosa che conta.
Sì, tre punti sicuramente l'obiettivo per l'Italia contro l'Albania nella gara d'esordio. Daniele, vengo anche da te, che Italia hai visto, che cosa si può migliorare ancora in questa squadra azzurra?
Ma innanzitutto consentitemi di fare complimenti alla Carrarese, mi ha regalato una grande gioia, anche perché credo che sia arrivata in Serie B dopo 76 anni, società cara Gigi Buffon, quindi doppi complimenti alla Carrarese e ai suoi tifosi. E per quanto riguarda l'Italia, ma allora si è visto qualcosa di meglio rispetto all'uscita di Bologna, qualche idea di gioco, qualche scambio ravvicinato in velocità, molto bello quello che ha portato al tiro Scamacca, che ha costretto una grande parata al portiere della Bosnia. Però ecco, in queste partite io le vedo come un allenamento sostanzialmente, hanno indicazioni per l'allenatore perché cerca di dare minutaggio a tutti i giocatori, cerca di vederli tutti, di capire quali sono le loro condizioni, ma molto di più non bisogna aspettarsi da questo tipo di partite, anche perché poi in passato, prima degli europei e dei mondiali, l'Italia in questo tipo di partite non ha mai fatto grandi figure e poi magari è andata benissimo al mondiale e all'europeo. Quindi credo che bisogna essere molto cauti sui giudizi. Io rimango dell'avviso che la nostra sia una squadra complessivamente non competitiva per il titolo assolutamente, se arrivassi in finale sarebbe un autentico miracolo secondo me. Ci sono 4-5 squadre più forti dell'Italia, ma questo era vero anche nel 2021, quando l'Italia di Mancini poi stupì tutta l'Europa andando a vincere un titolo che nessuno, neanche più ottimista, si sarebbe mai aspettato. Ora io non credo che i miracoli si possano ripetere, però magari posso sperare che quest'Italia maturi un po' alla volta, cammin facendo, e come sapete in questo tipo di competizioni è meglio cominciare piano per poi finire in crescendo, perché se cominci a 100 all'ora poi rischi di arrivare senza fiato alla fine. Quindi sono curioso, io credo che il top player ce l'abbiamo in panchina, e questo, come diceva Luca Calamai, non è una bella notizia, perché vuol dire che non abbiamo grandissimi giocatori su cui fare affidamento, questo è il vero problema di questa nazionale.
Eh sì, insomma, tutti buoni giocatori, qualcuno in potenza, qualcuno già in atto, però non so se sei, appunto, l'hai detto prima Stefano, arrivare in semifinale sarebbe sicuramente importante per l'Italia, però la differenza sostanziale forse con quell'Italia del 2021, al di là ovviamente dei giocatori che erano in campo, era il percorso. L'Italia veniva con un grande entusiasmo, con questa lunghissima sfilza di risultati utili consecutivi.
Soprattutto poi con un blocco.
Quindi, esatto.
Che giocava insieme da un po' di tempo.
Sì, c'erano ancora Bonucci, Chiellini.
Esatto, 6-7 giocatori, era quella la formazione titolare. Insomma, ti riconoscevi, ti giravi, hai detto chi è che gioca, lo sapevi più o meno, no?
Avevi, diciamo, uno
sembra
schema preimpostato.
C'era quell'esperienza, diciamo, l'ultimo atto virtuoso della coppia Chiellini-Bonucci dietro.
Sì.
Che, insomma, hanno rappresentato, voglio dire, no? Un valore aggiunto. Diceva Cecca giustamente, vinciamo con l'Albania altrimenti apri di cielo, perché ognuno di noi
poi
avrà...
devi affrontare anche Spagna e
Croazia. Ognuno di noi avrà abbiamo perso per quello, sono d'accordo con quello che ha detto Nick, dobbiamo sostenere secondo me l'idea, il principio, il lavoro di campo di Spalletti, perché questa è una squadra secondo me, questo è il mio sommesso parere, inferiore a quella che ha vinto l'Europeo.
Penso anche io,
credo che lo pensi anche Spalletti, lo sappiano un po' tutti, però non lo devi dire, nemmeno lo devi pensare. Devi lavorare affinché questo gruppo possa sbalordire sul piano dell'impegno, dell'empatia, di alcune alchimie che possono nascere improvvisamente. Io Scamacca l'ho visto bene nella partita, anche se non ha segnato, però quello così si deve
ha lavorato
giocare.
Bene, sì, ma infatti l'ho elogiato Spalletti, ha detto è venuto incontro
alla Fiori, ha
gioco.
Sbagliato un passaggio clamoroso, sì. Poteva essere 1-0 per loro, poi dopo si è ripreso, quindi questo è il segno anche di grande personalità, di un giocatore su cui fare affidamento. Però se tu mi dici così a grandi linee, di primo acchito, colpo d'occhio, io ti dico che questa squadra non ha ancora quella cattiveria agonistica, non lo so se poi la ritroverà d'incanto la prima con l'Albania, non so trovare il termine giusto, adatto, quel veleno positivo cui fa riferimento Spalletti, ancora non c'è, ancora non lo vedo.
Di ritmo.
Posso dire Manic. Una cosa altamente impopolare in questo momento, a 4 giorni dall'europeo, dall'inizio europeo, e a 5 giorni dal debutto dell'Italia? Io baratterei totalmente un risultato, qualunque esso sia, in questo momento all'europeo, con una crescita e la qualificazione al mondiale. Cioè, io ve lo dico proprio chiaro e tondo, che l'Italia possa o meno vincere l'Europeo mi interesserebbe fino a un certo punto, perché abbiamo visto che poi c'è tutta un'altra storia che si chiama mondiale, dove non possiamo fallire l'appuntamento. Quindi io vedrei questo Europeo come un percorso di crescita per non fallire l'appuntamento mondiale, e non gli darei un minimo obiettivo a questa nazionale. L'obiettivo è il mondiale, e lì ci dobbiamo essere.
Ci può stare,
in,
cioè,
in tutti i modi, in tutti i modi.
Posso dire, posso dire una cosa?
Vai Daniele.
Nicola mi ha rubato l'idea, perché anch'io volevo dire esattamente questo. Cioè io penso che Spalletti sia salito su un treno in corsa con le dimissioni clamorose di Mancini, come ricorderemo, no? Quindi non era nelle sue idee quelle di arrivare in nazionale così presto. Poi è salito al volo e adesso sta costruendo una squadra. Io credo che sia giusto quello che ha detto Nick, nel senso che questa è una squadra che ha un percorso di crescita nell'ottica delle qualificazioni mondiali. L'Europeo è un, diciamo che è una tappa di passaggio, non definitiva, ma il vero lavoro di Spalletti si vedrà nelle qualificazioni mondiali. Sono convinto di questo, mi auguro che poi crescano molti giocatori che ancora hanno bisogno di crescere, però chiaramente io credo che il vero obiettivo sia il mondiale, che abbiamo fallito le due edizioni, che non possiamo assolutamente permetterci di fallire per la terza volta consecutiva.
È vero, beh, anche questa è un'idea che avevo sentito già da più di qualcuno. È chiaro che poi il prossimo mondiale avrà più squadre, quindi speriamo di qualificarci, perché ci sarà magari qualche opportunità in più se non dovessimo arrivare.
A proposito di mondiali, scusate se vi rubo un secondo. Daniele. A proposito di mondiali, avrete letto sicuramente la dichiarazione di Carlo Ancelotti, che è meravigliosa, perché per ha detto il Real Madrid non andrà al mondiale, quindi il mondiale per club è già morto, è nato morto. È come un senso nato morto, perché senza Real Madrid il mondiale per club, spiegatemi. L'idea di Infantino mi sembra che sia nata malissimo e stia finendo ancora peggio, perché io mi aspetto qualche altra rinuncia a questo punto.
Infatti quello che ha detto Carletto poi.
Ma come è accaduto già in altre volte nel passato, quando si tira fuori qualcuno, soprattutto dei più importanti.
No, io ho letto la dichiarazione, detto poi una partita del Real vale 20 milioni e loro ce la vogliono dare per tutta la competizione, certo. Se lo scordo per FIFA, io credo che poi sia anche unità di intenti, anzi voglio dire, ha parlato per bocca del presidente, visto Superlega, tutto il progetto che c'è dietro. Sai, un allenatore che si affida a questo tipo di dichiarazioni un po' mi lascia, no? Sorpreso, no? Però credo che sia Real Madrid, non ne possono più di fare questo tipo di, cioè loro devono anche monetizzare quello che rappresentano. Poi questo è un discorso che merita un approfondimento, magari uno speciale, però da un lato c'è il lato economico, cioè loro dicono siamo Real Madrid e tu UEFA, cioè questo sta lo scontro, no? Ti prendi tutto quanto e io guadagno percentuale molto poco.
E quindi,
e allora ecco perché me ne voglio andare.
Certo.
Poi in più mi fai questo mondiale per club che mi dai 40 milioni, se vuoi te li do io. Cioè Florentino Perez avrà chiamato, io mi immagino Infantino, guarda se vuoi ti faccio un bonifico domani e mettiamo la cosa a posto, insomma, mi prendi in giro, me ne vado, nemmeno partecipo. Adesso un po' arrogante quello che...
No, però è
interpretazione,
certo che...
però credo che sia questo il pensiero di Florentino Perez. Cioè non credo che tema Infantino Florentino Perez.
I madridisti,
Real Madrid che ha milioni e milioni di tifosi in tutto il mondo, non solo a Madrid, possano temere Infantino. Quindi questa è un bello strappo, poi denunciato da una persona poi responsabile e equilibrata come Carlo Ancelotti. Adesso vediamo, la palla passa a Infantino e tutto quello che ne consegue.
Dicevi Daniele?
A monte credo ci sia questo dissidio che secondo me andrà ampliandosi nei prossimi anni fra le iniziative della FIFA e i club, che vanno malvolentieri i loro giocatori per queste manifestazioni, che non fanno altro che aumentare le partite che i giocatori sono costretti ad affrontare nel corso di una stagione, quindi aumentare i rischi di infortuni. E sono i club che pagano i giocatori e sono un po' stanchi di quest'idea che la FIFA si arricchisce con i soldi dei loro giocatori pagati dai club. E questo sarà, secondo me, un problema che nei prossimi anni diventerà fondamentale.
Ma del resto si è intuito che siamo in una sorta di fase di rottura da questo punto, da questo aspetto geopolitico calcistico, diciamo. Però volevo andare su un altro aspetto. Abbiamo parlato dell'Italia, ovviamente. Torno anche un po' gli occhi sul mercato, Nick. Torno da te, perché uno dei nomi che gira sempre tantissimo è quello, ovviamente, di Joshua Zirkzee. Leggevo da qualche parte che potrebbe esserci qualche sviluppo, però noi ci affidiamo chiaramente alle tue informazioni, alle tue fonti. C'è qualche cambiamento in vista, magari qualche aggiornamento per il classe 2001?
Ma guarda, io non so se stiamo già usciti o se stiamo uscendo con un avvicinamento importante sul discorso delle commissioni tra il Milan e chi è Gorabsan, che poi è l'agente, il capo dell'agenzia che gestisce Zirkzee, e quindi insomma il Milan si avvicina al traguardo, si avvicina sensibilmente al traguardo. Zirkzee comunque voleva rimanere in Italia, già questo era un vantaggio, perché comunque metti fuori in gara tutta una concorrenza straniera che poteva anche coprirlo d'oro dal punto di vista dell'ingaggio. Però il suo obiettivo era quello di giocare in Italia, e il Milan sicuramente ci lavora da tantissimo tempo, e quindi a maggior ragione lo ha fatto sentire importante. Il valore della clausola rescissoria non è un problema, i 40 milioni di euro non sono un problema, le commissioni sì, perché comunque si parla più di 10 milioni, c'è cioè chi dice addirittura superiore ai 10 milioni. E poi è chiaro che il Milan non può nello stesso tempo tirare troppo la corda, perché sa bene che se poi non prende Zirkzee va in difficoltà, però sta cercando quantomeno, no, di riportare la richiesta su un po' più dalla sua parte, insomma, voglio dire, verrebbe da dire quasi, no, una sorta di sconto tra quello che naturalmente viene chiesto e quello che loro sono disponibili a dare. Hanno fatto uno sforzo in avanti, però non credo arriveranno a quella cifra lì, e allora magari si proveranno ad aggiustare in un'altra maniera. Però credo che ora si sia entrati nella fase, io l'altro giorno ho fatto anche l'editoriale sabato sera dicendo ore caldissime, perché avevo fiutato e sentivo questa voglia del Milan di chiudere velocemente l'operazione, di riuscire a chiuderla e di fare il proprio colpo, diciamo, nel giro di qualche giorno, cioè l'annuncio di Fonseca e l'arrivo di Zirkzee. Questo è quello che naturalmente noi sappiamo, ci siamo confrontati anche con Antonio Vitiello di Milan News, direttore di Milan News, che segue le questioni di casa Milan in maniera molto precisa e specifica. Abbiamo la stessa convergenza di notizie, per cui sale tanto la fiducia per Zirkzee al Milan.
Beh, questa è una notazione importante, Stefano,
direi.
Perché è uno dei temi centrali di quest'estate a livello di spostamenti inter-Serie A, inter-club di Serie A.
Sì, no, ma sarebbe un colpo giusto, io lo vedrei bene, insomma, al Milan, Zirkzee. Credo che poi, adesso voglio dire, il rapporto, no, costo-qualità, bisogna vedere quanto può spendere il Milan. Però Nick ce l'ha detto, l'operazione mi sembra a buon punto, vedremo se si concluderà l'affare. Ma detto questo, da un punto di vista tecnico, credo che il Milan possa beneficiare del suo talento, del suo entusiasmo, del suo modo di giocare, anche di raccordare, di legare il gioco offensivo, che ha molto, si basa molto sugli strappi di Leao, di Pulisic, cioè gente tutta veloce, di cambio di passo anche in mezzo al campo. Quindi mi immagino un Milan non tanto distante da quello che ci ha fatto vedere in maniera discontinua lo scorso anno, e che è arrivato secondo. Io ricordo che il Milan è arrivato secondo, non è arrivato dodicesimo, è arrivato secondo.
Fai bene, anche perché poi è giusto ricordare
Milan... ma un secondo che fa
sì,
rumore,
sì,
perché prima
sì,
è arrivata l'Inter.
Sì, sì, però sì, è arrivato, certo, secondo.
È pur sempre un secondo posto, è chiaro, appunto, arrivando prima.
Poi c'è
l'Inter.
Il primo,
Poi c'è il primo, no? Ricordo anche prima di Pioli, il Milan avrebbe raccolto un secondo posto con festeggiamenti. Adesso invece c'è
anche un po'
di insoddisfazione.
Voglio sottolineare la bontà della rosa del Milan, che va puntellata, va modificata, poi Nicolo sa meglio di noi, insomma, va rinforzata e migliorata. Però credo che è una rosa che si è fatta rispettare in campionato. Poi è certo che ha deluso le aspettative, i tifosi rossoneri sono molto ambiziosi, si aspettano sempre tanto e di più. Però ricordo Milan secondo in classifica, e voi direte vabbè, ma insomma no, poi c'è il primo che vince lo scudetto.
No, hai fatto bene anche
se vince solo una squadra, fino
sì,
a prova contraria,
una vince 19 vince, non hanno il tricolore sul petto, insomma, questo è sempre così. Però hai toccato un tasto interessante, Stefano, perché vengo di nuovo da te, Daniele. La rosa del Milan deve cercare di completarsi, trovare qualche cosa, soprattutto in difesa. I tifosi chiederebbero un colpo importante, però eventualmente, qualora dovesse arrivare Zirkzee, avere lì davanti, mettiamo nel 4-2-3-1, Loftus-Cheek, trequartista, Pulisic, Leao e Zirkzee insieme, che tipo di valore ha? Perché io sono abbastanza convinto che in Serie A non ci siano così tante squadre con un pacchetto offensivo con così tanta qualità.
Sì, allora, innanzitutto hai prodotto il discorso, Stefano, fare meglio di Pioli sarà molto difficile, perché arriverà dopo di lui, sembra Fonseca, no? E perché i risultati di Pioli sono lì, sotto gli occhi di tutti, insomma, per cui insomma, non è facile, secondo me, ripetere quello che ha fatto Pioli. E detto questo, la rosa del Milan, sì, se arriva il Zirkzee sicuramente sale la qualità media, bisognerà capire però anche che tipo di stagione affronterà Leao, perché è stato un giocatore croce delizia del Milan quest'anno, cioè quando si accende è un giocatore straordinario, ma su 10 partite quante volte si accende? 3, 4? Secondo me non arriva a 5, e quindi anche questo è un problema da risolvere evidentemente. Dopodiché Zirkzee è un tipo di giocatore molto diverso da quello che era Giroud. Giroud era un centravanti, questo è un altro tipo di giocatore, per cui secondo me al Milan continua a mancare un centravanti vero che nelle partite in cui giochi contro squadre chiuse ti possa dare peso lì davanti. Ecco, magari lo risolveranno, non lo so, ma ecco, voglio dire, Zirkzee non risolve tutti questi problemi a mio avviso.
Ecco, e qui c'è un messaggio a proposito di Zirkzee con Vittorio che ci scrive. E scrive: ragazzi, ma il Bayern non lo riscatta, l'Olanda non lo convoca, c'è solo il Milan alla porta. Non è che in Italia sovrastiviamo Zirkzee? Nick, sovrastiviamo Zirkzee effettivamente?
Ma allora, Zirkzee ha fatto quest'anno, ha dimostrato di avere delle ottime potenzialità. Se poi in Olanda ci sono giocatori più forti, magari questo sarà un problema del CT, evidentemente valutarlo non ancora pronto per andare, non lo so, ecco, essere convocato in nazionale. Io gli ho visto fare delle cose molto interessanti e sinceramente poi in Olanda non lo convocano e non è vero che non lo vogliono negli altri paesi, per esempio, cioè il problema mi sembra più dell'Olanda, dei CT dell'Olanda più che altro, perché cioè, voglio dire, l'Arsenal lo vuole, c'è un sacco di squadre anche all'estero, la Juve l'avrebbe preso. Ora, che tutti ci abbiano, diciamo così, un abbaglio mi sembra abbastanza strano, ecco, sinceramente. Chiaro, non è ancora un bomber, questo sì, non è ancora un bomber, perché per le potenzialità che ha dovrebbe segnare molto di più. Infatti io credo che il lavoro finale su Zirkzee, che completerà probabilmente Thiago Motta, anzi senza il probabilmente, Thiago Motta, sarà quello di avvicinarlo un po' alla porta, perché lui gioca ancora un po' troppo lontano dalla porta, perché come diceva giustamente Stefano, gli piace molto legare il gioco, però in area di rigore quando è lì dentro non gliela levi la palla, ragazzi, si mette lì davanti a st'armadio a tre ante, chi ha voglia girargli intorno, non gliela levi. Quindi lui, se diciamo così, perde meno energie fuori dall'area di rigore e le concentra un po' più all'interno, per me fa l'evoluzione completa. Poi per me non è sopravvalutato, è sopravvalutato il valore di mercato in senso assoluto, perché qualsiasi giocatore oggi con 10 milioni di euro compri un dilettante tra un po', cioè no, voglio dire, quel qualsiasi giocatore a cui sei interessato, meno di 10 milioni è impossibile andare a prendere un giocatore, come se naturalmente questi giocatori valessero tutti non meno di 10 milioni. È il mercato che ha delle valutazioni non reali in senso assoluto, e non, che certamente non riguardano Zirkzee, perché secondo me un giocatore a 40 milioni come Zirkzee mi sembra una valutazione più che corretta, però ci sono delle valutazioni che non hanno un senso, e quindi giustamente è chiaro che il mercato ti porta a spendere delle cifre assurde, perché ci sono dei club che le possono spendere, ma secondo me non c'è nessuna sopravvalutazione. Secondo me Zirkzee è un attaccante forte e lo dimostrerà anche l'anno prossimo.
Eh sì, ma è chiaro che i prezzi poi alcuni sono un po' inflazionati, ma in generale, non solamente per singoli calciatori. Siamo arrivati però alla fine del blocco. A questo punto, Nick, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti saluto, ti auguriamo un buon pomeriggio, alla prossima.
Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, Nick. Ciao, ciao.
Grazie a Nicolò Ceccarini. Daniele, con te ci ritroviamo invece tra pochissimo dopo la pausa. Ci abbiamo ancora, Daniele? Sì, quindi ci risentiamo a breve, subito dopo il break, perché ci sono ancora tanti temi, anche messaggi interessanti che arrivano sempre qui su TMP.